in this.
We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 56 3x08 del 1 dicembre 2015
024.
Ricordatevi che questa è anche la trasmissione che vorrebbe un karaoke per ogni presepe in ogni scuola italiana, anche no, ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, sa bene cosa fare. Basta che voi ci contattate che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
Ma che cazzo stai a dire?
Infatti non ho mai sentito parlare così intrecciato, ma evidentemente questa sera è
presepe
particolarmente carico. Cominciano subito le sorprese
stasera, grandi sorprese, perché c'è una donna in studio, incredibile,
con una macchina fotografica, una macchina fotografica, un presepe e un karaoke.
Una donna che ha tante responsabilità e tante colpe e deve farsi perdonare.
Sì, sì, sì,
la colpa più grossa è averci mandato in onda.
Infatti, la ringrazia, la ringrazio sempre, grazie Rossella. Allora, come diceva il nostro caro Smith, potete venire a trovarci soprattutto sulla pagina Facebook per scoprire quali film vale la pena vedere, quali film vale la pena vedere un po' meno, eccetera eccetera. Tra l'altro, sulla pagina Facebook
che
trovate
arroganza,
yes, soprattutto trovate anche il primo post che abbiamo fatto, dove cogliamo l'occasione, come puoi vedere Lupus, per citare il doppio omaggio a Orson Welles che è stato proiettato ieri e oggi. Quindi parliamo di Il Mago, l'incredibile vita di Orson Welles, che magari, finita la trasmissione, fate in tempo ad andare a vedere da qualche parte. Poi ci trovate come sempre anche su Twitter, quindi Bar Traumfabrik dopo il cancelletto. Mentre Lupus,
no, la domanda mia era sul mago, ma era il mago quello di Disegrade.
Io sono in concentramento costante.
Questo qua. Concentramento.
Allora, cosa abbiamo visto per voi questa settimana, vi chiederete?
Ma il mago non l'abbiamo visto?
No, non l'abbiamo visto.
No, molto male.
Però abbiamo visto Il Mago di Segrate. Io ho rivisto quello, pensavo fosse la stessa
cosa. Ragazzi, frizzantina la facciamo, eh?
La facciamo frizzantina. Invece abbiamo visto Dio esiste e vive a Bruxelles di Jacob van Dormel allo Zenith, A Big Splash di Luca Guadagnino nei multisala, La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi al postmodernissimo, e alla fine The Visit di M. Night Shyamalan, che... ricordatevi, no, si dice Shyamalan e non Shyamalan, 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 sempre nei multisala. Parleremo ovviamente del cinema di domani, dei film che usciranno domani e dopodomani. Ci sarà un intervento del professore che ce l'ha mandato in extremis non potendoci chiamare, e ovviamente musica in HD. A ospiti stiamo scarsini, perché a parte la già citata e sempre benvenuta Rossella, che ci sta fotografando, speriamo
la sempiterna,
bene, la sempiterna, abbiamo solo Simone Rossi, che però
ma poi potrebbero arrivare altri ospiti.
Magari arriva Hans, non viene questo.
Magari arriva Hans Delbrück.
Perché c'è la
Come pensai Hans quando ci sei, lui non viene mai.
C'è qualcosa,
bisognerà risolvere questa situazione.
Bene, come vanno gli incassi questa settimana?
Diciamo che
Smith,
hai guadagnato?
Diciamo che intanto CDD, io non capivo che cosa fosse, il cinema di domani. Cinema questa di è domani. È una finezza.
Sì.
Allora, il cinema di domani, vedremo, intanto andiamo con il cinema di adesso, di questa settimana. In particolare, Il viaggio di Arlo, che finisce così, ha riscosso per il momento un po' meno il consenso rispetto al fratello Inside Out, e incassa soltanto 2 milioni di euro. Ad averceli però, caro Simone Rossi. Al secondo posto Hunger Games, Il canto della rivolta, parte 2. Parte 2 è perché è la seconda parte, non è che parte 2. Cioè, capisci?
Frizzantina la faccio.
Infatti,
che incassa comunque 1 milione e 600 milioni di euro. Totale finora 6 milioni e 6. Diciamo che nell'ultimo
600 milioni di euro.
No, 1,6 milioni di euro. Nello scorso weekend
è molto,
Smith
è molto sotto alla parte 1. Non so perché, ma...
Che cosa?
La parte 2.
Di Hunger Games? Hunger Games? Assolutamente no, secondo me. Ne parleremo
No, noi ne abbiamo l'incasso.
Ah, l'incasso.
Assolutamente,
no, pensavo...
tu sei sempre piccato ogni volta che ti si tocca.
No, perché...
Ah,
è arrivato Pampanelli.
Degli ospiti.
Vieni a gettare benzina sul fuoco, per favore.
Quando mi si tocca Jennifer Lawrence, ma sì, magari te...
Calma, finiamo il box office. Magari.
Però, terzo. Smith, ti dico una cosa.
Ho l'impressione che tu perda tempo.
Io, se potessi parlare, parlerebbe.
Vai.
Terzo abbiamo The Visit, di cui parliamo dopo, che sfiora il milione. Il milione è l'incasso, non è il milione con il Marco Polo. Spectre, ancora in sala, raggranella 600.000 euro e arriva ad un totale di circa 12 milioni di euro. Un risultato ragguardevole che lo fa piazzare bene anche nella classifica stagionale. Marcatore.
Parole tue queste, si
pensieri profondi dalla spontaneità.
Pensieri parole.
È una shortlist questa, perché questa settimana hanno ottenuto ottimi risultati anche i film di cui parleremo. Guadagnino a parte, no, assolutamente, guadagnino a parte.
E quali hanno ottenuto ottimi risultati? Via.
Cioè, ha avuto un piccolo guadagnino, mi ricordo.
No, guarda, la felicità
è nono, tipo.
La felicità è sì, è tra i primi 10, che è un ottimo risultato per un film italiano in una settimana in cui sono usciti certi colossi internazionali, e lo stesso Dio Esiste, che credo ci abbia la media schermo tra le più alte, che sfiora i 3.000 euro, è uscito in pochissime copie. Questo è un risultato molto molto interessante.
Noi chiaramente per queste verità mettiamo il podio, mettiamo i primi, no? Mi sembra logico.
Siete un po' superficiali.
Ecco, diciamo,
ho colto questo nelle non parole di Laszlo Kovacs.
Volevo trovare però il box office, quello vero.
Io invece nelle parole di Laszlo Kovacs ritrovo una cosa che gli rigiro come al solito, cioè...
Bisogna essere meno saccenti. È vero, per l'appunto.
Per l'appunto.
Parlare a ragion veduta.
Ma invece sentiamo un pezzino musicale, sì, cominciamo subito in allegria, ci sentiamo un pezzo tranquillo perché di frizzante ce ne sarà dopo. A tra poco. On a summer day.
Traumfabrik.
Questo era il dream pop dei Mercury Rev, la loro In a Funny Way, che è contenuta nella colonna sonora di un film di cui non parleremo, di un film che probabilmente non uscirà in molte sale, sicuramente non l'abbiamo visto tra quelle ombre, non lo so, vero? Non pare, ovvero Fantasticherie di un passeggiatore solitario, comunque film in uscita di Paolo Gaudio, giusto? Sì, regia sceneggiatura la sua. E adesso vogliamo parlare invece di un film che è uscito, che è presente, mi pare che sia lo Zenith se non sbaglio, ovvero il citato poco fa Dio Esiste e vive a Bruxelles. Chi è che l'ha visto?
Diusilla.
L'ha visto Lupus, l'ha visto Laszlo.
L'ha visto anche Simone Smith.
L'ha visto anche Smith.
Io fino a circa 15 minuti dalla fine, che poi sono dovuto scappare improvvisamente. Okay. E ti posso parlare di un bellissimo film fino al 15° minuto dalla fine, ma Lasciamo parlare la Slocovec. Lasciamo parlare la Slocovec.
No, io lascerei parlare io.
Ma diciamo prima, allora, inquadriamo un attimo.
Posso parlare
un attimo
io
una cosa.
Se non l'avevo visto?
Perché no? Tanto lo fai sempre.
Appunto.
No, il film...
Allora, bellissima fotografia.
Tra l'altro con miglior cognizione di causa di tutti voi che vedete i film.
Esatto.
Tra l'altro sono già finiti i popcorn dopo 6 minuti di trasmissione.
Il film di Jacob Van Dormael, che è un regista belga che ha fatto Mr. Nobody, che mi dicono molto bello anche se poco compreso... Non di grande successo di botteghino, Laszlo, ne sai niente?
Non l'ho visto.
Era con Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley e ne ho letto molto bene a livello di critica, ma sembra che non abbia incassato molto, tant'è che questo qua lui ha rischiato di non farlo perché non gli volevano dare i soldi. Ha fatto L'ottavo giorno e ha fatto Totò l'eroe, che è il suo...
Ma L'ottavo giorno
sua...
l'ho visto.
Com'era?
Beh, non male. Ma lui è, stiamo parlando di un grandissimo.
E Totò l'eroe, cioè, ha vinto la Camera d'Or nel 91 a Cannes. Insomma, il titolo italiano, abbiamo già detto che in realtà il titolo originale era Le tue nuovo testamento, cioè il nuovissimo testamento, insomma.
Sì, per quanto era meglio.
Titolo internazionale Brand New Testament.
Brand New Testament, esatto.
Quanto
titolo,
sarebbe
il titolo
stato
italiano Il esiste di Bruxelles in realtà è la tagline, è la frase d'apertura, insomma, del film.
Comunque anche in Francia è uscito con questo titolo, eh. Dunque,
Dio esiste, Dio
sì, non, ma non credo, io ho letto Le tue nuovo testamento anche in Francia. Vabbè, comunque, non ci interessa. Abbiamo un Benoît Poelvoorde, che il nome forse non vi dirà niente, ma la faccia sicuramente vi dirà tanto se la vedete, perché ha fatto praticamente
il
grezzone
per eccellenza del cinema francese.
Del cinema belga, sì, lui è belga, ma insomma ha fatto cinema francese. C'è Catherine Deneuve e c'è una grandissima ragazzina che si chiama Pili Groin, che secondo me è clamorosa, bravissima, e sicuramente verrà anche molto bella la grande.
Perché
se dico una ragazzina c'ha un bel viso, non si può dire. 12 anni,
certo che
12
si può
anni
dire.
Mica ho detto che.
Ho detto una cazzata.
No. Questa mi fa pensare.
No, io l'ho detto.
Ah, ecco.
No,
questa mi fa pensare a quel grande statista che abbiamo visto anche da poco. È la tua ragazza? No, sei bellissima.
Sei bellissima. Comunque, veniamo al dunque.
Ho detto una cazzata, però era fuorviante, perché la locandina francese apre con un carattere.
Ma infatti è la tagline, non solo quella francese ma anche quella belga. Il film racconta la storia di Ea, che è la figlia di Dio, perché Dio, come dice il titolo, esiste via Bruxelles. Vive in ciabatte e vestaglia in una casa in un quartiere ghetto di Bruxelles, che in realtà non ha porte d'ingresso, ma c'è solo un sistema particolare attraverso la lavatrice per entrare e uscire. E è un mostro, cioè questo Dio è un despota, un bastardo che ce l'ha con l'umanità, che tratta male l'umanità, mentre la figlia, il figlio Gesù, se n'è andato di casa, anzi ci sta dentro sotto forma di statuetta, ma insomma non è, si capisce che quello che ha detto il figlio non è quello che voleva il padre. E la figlia di 12 anni a un certo punto si ribella e decide di mandare tutta zampa all'aria. Sabota il computer con cui il padre gestisce i destini degli uomini, rivela a tutti gli uomini tramite SMS la loro data di morte e scappa via. E da qui comincia il film. Laszlo Kovacs e Simone Smith.
Interrogato.
Che mi dite?
Chi vai tu?
Vado io.
Che vi dico? Cioè, nel senso che è un film che la premessa è straordinaria, divertente, geniale. Per la prima volta veder un Dio non nei panni di Morgan Freeman o nei panni del solito americano.
C'era
un
anche
piacerebbe...
la grandissima Alanis Morissette su Morissette.
Sì, no, nel senso, però vedere un Dio cattivo è un'idea assolutamente...
Non vederli vestiti di bianco,
non bestemmiare l'altro
con i caffè
intorno. Vedere un Dio cattivo è assolutamente
un dio
geniale.
Un Dio del Vecchio Testamento,
geniale.
Uno capriccioso,
sì, capriccioso, cattivo. E questa è molto, è una premessa molto molto interessante al film.
Non è solo dispotico, che... è proprio rompicoglioni.
Stronzo, è proprio stronzo.
Cioè fa le cose per fare dispetti agli
esseri. Pensate a Abramo, la storia di Abramo.
Quello è il trolling primigenio.
Infatti non si inventa nulla. Detto questo, tutta questa bella premessa poi si esaurisce male, secondo me, ma già dopo pochi minuti, quando cominciamo a vedere le leggi di Murphy. Cioè, nel senso, non sto spoilerando nulla, perché comunque è tutto già diffuso ampiamente dal meraviglioso marketing che c'è dietro questo film, che sta dando, lo dicevo prima, dei risultati molto interessanti per essere un film molto molto piccolo e molto di nicchia. Però sa, la premessa è straordinaria, il film è un po' poca cosa, e anche i risvolti, adesso non voglio raccontarvi la vicenda.
si ridacchia,
si ride sottovoce,
si sorride un po'. Ma non...
È interessante, è molto divertente. Tre quarti di film sono assolutamente molto interessanti. Immaginate solamente quello che ci ha detto prima Lupus, di trovarvi a casa di Dio e scoprire che lui ha una moglie, non ha un solo figlio, ma ne ha due. Quando noi insomma ci siamo sempre già solo, immaginare questo tipo di dimensione
è
geniale da parte di Jacob van Dormer, che comunque è uno dei più geniali e irriverenti anche in questo, non si sottrae alla sua responsabilità.
Guarda, io vedo un discorso invece anche allegorico, no? Se vogliamo, che la religione Dio non esiste in realtà, perché è un Dio così, una visione anche laica, no? Perché questo Dio è così cattivo nei confronti degli uomini, dei suoi figli prediletti, può essere che è lì in ciabatte, è così cattivo? Allora effettivamente non esiste una visione, no, illuminata senza Dio, senza il Dio.
Beh, lui l'avevamo detto già l'altra volta, che quello che diceva il regista era, ecco, lui questo aspetto della religione di penitenza, sofferenza, e tutto verrà in futuro, cioè quello che vi ricordate diceva
la chiesa, catenate, botte, cazzotti, tacchia spilla sulle cose, no, sì, questo c'è, perché c'è,
comunque c'è. Quello che ci diceva comunque,
sì,
con questo aspetto lui non ho finito il discorso, la frase, questo aspetto lui lo voleva ampiamente criticare, diceva che comunque la sottomissione e l'espiazione sono le cose terribili, e che non c'è risposta ai nostri dubbi, però le domande sono belle, diceva lui, e questo è lo spirito un po' del film. Io non sono tanto d'accordo con voi, nel senso che io l'ho trovato, a parte ho riso tantissimo, il fatto che si tirino in ballo le leggi di Murphy, ho capito, ci sta che lui, cioè le leggi di Murphy alla fine sono il simbolo della sfiga, cioè il simbolo del fastidio che ti dà la sorte avversa, insomma ci può stare che le abbia inventate Dio. Poi è un frammento minimo, lui butta là una cosa, una scena brevissima. Io ho riso tanto, e anche come finisce l'ho trovato una cosa, cioè se non così originale, comunque la svolta un po', per usare un termine abusato, poetica, perché insomma così un po' di emozione, di sull'amore, forse un po' facilona questa cosa, diceva Laszlo, non lo so perché non ti è piaciuto il finale, però il fatto che vengano creati questi amori improbabili per questi personaggi, che sono poi gli apostoli che la figlia raccoglie,
guarda, faccio adesso
il fatto anche che le donne, che la figura femminile che nelle sacre scritture è bistrattata, sia qui messa un pochino più al centro, ho trovato una cosa divertente e non pretenziosa, ecco, non penso che lui abbia voluto rivelare chissà che cosa o fare un film di questo
infatti no, la lettura allegorica è secondo me significativa, ci sta, insomma ci sono tante cose dietro, dette, non dette, che lasciano insomma spazio alle riflessioni, a considerazioni. Dal punto di vista del racconto, proprio della narrativa cinematografica, mi ha fatto pensare, dico una bestemmia, tanto parliamo di Dio.
E beh, quale momento migliore?
Mi ha fatto pensare un po' al Non ci resta che piangere, cioè quello, no, con il film di Benigni e Troisi. Parte benissimo, dopo un po' si incarta e...
Questa è una bestemmia, dire che finisce male...
No, che però a un certo punto fa più fatica rispetto alla fase iniziale.
Smith,
secondo me questo film ha un bellissimo inizio, un bel incipit, parte bene, ha una bella, un terzo di film e ci sta, bello, carino.
Posso provocarmi?
Dopo, sulla seconda fase, la terza si incarta un po', insomma, dà la sensazione di incartarsi un po'.
Certo è che la collocazione geografica di questo Dio in questo momento storico
sembra fatta apposta.
Lo sai che
il regista ha detto, perché insomma riferito a quello che sta succedendo in Europa, ha detto la religione viene utilizzata come uno strumento di guerra e per convincere i ragazzi giovani e con pochi neuroni a farsi esplodere. Quindi allora, questo conferma ancora una volta il suo punto di vista.
Posso dire due sciocchezze sul film?
Sì, cioè, brevemente, perché stiamo
vi voglio provocare, cioè nel senso, io questo film, rispetto a quello che dicevo prima, non è la conclusione, l'epilogo. La figura della donna la trovo banale, scontata, la figura degli apostoli trovo molto stereotipata, cioè nel senso, è un filmettino, come se in Italia questo film fosse uscito dalla testa di Siani, noi qui staremmo a parlare parlare di una porcata.
Ma adesso vogliamo, cioè dai, no, non me lo puoi paragonare, guarda, a un film di Siani.
No, no, mi dico solo quello che scrive, quello che scrive la stampa francese.
La scorsa mi dicevi che era la rivelazione.
Io non ho detto che era la rivelazione. Io parlavo di questo film con grande curiosità e interesse. Poi, dopo averlo visto, dico la verità, c'è quello che ho visto. La stampa francese dice: l'unico orizzonte intellettuale della letteratura di Van Dormel sembra essere lo scaffale della FNAC. La FNAC è la media.
Ma tante persone
francese
dicono tante cose.
Il lettore, vabbè, Cagliari Cinema, Liberation, L'Express l'hanno tutti massacrato.
Dai, concludi questa citazione.
Il lettore deve essere, come lo spettatore in questo caso, sempre soddisfatto, sorridendo di quello che vede.
Sì, no, mo,
allora,
no,
fare questo con la presunzione di fare un film pseudo intellettuale che ci illumina la sua visione di Dio, secondo me è molto riduttivo. Comunque, Liberation una stellina, Criticat una stellina, che
non
portare, una stellina.
Non serve portare, cioè, secondo te il
Telerama
modo
due stelline, Pari Match due stelline, Le Nouvelle Observatoire due stelline.
Vabbè, ma questo che voglio dire,
allora, vediamo Guadagnino quante stelline
gli
danno.
Vai a vedere Natalia Miami quante stelline.
No, voglio dire,
portare come argomentazione le stelline mi sembra una cosa assolutamente fuori
Natale, quando vi serve utilizzate, quando mi
mai utilizzato in vita.
No, detto
siamo
questo,
oltre
detto
i
questo,
minuti
detto questo, andatelo a vedere perché è interessante vedere questo film.
Comunque Dio divide sempre, Dio quanto pare.
Sì.
Vedete, io dico sempre di vedere questo film, andare in massa a vedere questo film, essere soddisfatti di
c'è
questo
anche
film
Catherine
o incazzarvi Neve. Se questo film vi ha deluso.
Com'è?
Non c'è anche Catherine Deneuve.
C'è anche Catherine Deneuve.
C'è anche Catherine per andare a vedere, dai.
In un ruolo particolare, diciamo, via. Comunque, da questo film che io trovo intelligente e molto divertente, sentiamo un pezzo altrettanto divertente. Anzi,
dedicato all'Aslo,
anzi due pezzi in uno sono, perché li vogliamo particolarmente bene. Questa è la cantante belga Ampierlé con una versione particolare di un suo pezzo famoso featuring alla voce la figlia di Dio.
Nom de Dieu, je prends la route, loin de mon père amer que je redoute. Écoute, à vrai dire, il aimerait que je me casse la figure en cherchant l'amour. Hey, hey. Je me suis dit, faut que je me casse, faut que je me barre de cette vue.
Fabrique.
Bigger Splash di Luca Guadagnino, che potete trovare nei multisala.
Si potrebbe tradurre con un po' grosso?
È il film di cui...
Lo schizzo. Lo
schizzo. Schizzami. È il film di cui...
io... Madonna, no, io vado via.
La versione comica dai, sarà dopo succhiami.
No, 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 c'è un vecchio... una battuta che non c'entra niente. Dopo, fuori onda,
sì,
vi
racconto. Sì, ne parliamo dopo, vai avanti.
Il film di Luca Guadagnino di cui andiamo a parlare adesso. Siamo a Pantelleria. Ok, film La Pantelleria, bellissima luce, bellissima fotografia, eccetera, eccetera. Certo. Lasciamo parlare però chi ha visto questo film, perché io non l'ho visto. No, anzi, Simone Rossi neanche.
Siamo sempre...
Daniele Pampanelli.
Ho il piacere di ascoltare a breve Simone Rossi o anzi il Brooklyn.
Simone Rossi,
ma se lo riconosci, no, sono arrivato in ritardo.
Sei ridicolo.
E poi dovresti, la spalla è quella coppa, no?
Hai ragione.
Faccio, allora, visto che Laszlo non vede l'ora di parlare di questo film.
No, faccio... parliamone male, perché a sto punto.
No, parliamone bene, almeno su questo siamo d'accordo.
Ma io non voglio essere d'accordo con te.
Insomma, ogni tanto fa bene.
Non è una cosa giusta.
Allora, il film è uscito a Venezia a settembre scorso. Io l'ho visto a Venezia, ne parlavamo l'altra settimana con Fioravanti, effettivamente a molti non è piaciuto, è stato fischiato molto alla proiezione stampa, del resto come il precedente di Guadagnino, Io sono un amore, che l'hanno strafischiato, dopodiché ha avuto, vabbè, in America, lui ha un grande successo.
È brutto vedere un giornalista che fischia.
Sì, molto brutto, io sono d'accordo, veramente brutto, eppure hanno fischiato. Dicevo, Io sono un amore ha avuto grande successo negli Stati Uniti, nomination all'Oscar e ai Golden Globe. Questo film è il remake di un film degli anni 60 di Jacques Derain, La piscina, con Alain Delon e Romy Schneider.
Film fantastico.
Film fantastico, dici tu. Io non l'ho visto, però sicuramente parliamo di un'altra cosa. In comune c'è questa storia di base. Diciamo che due coordinate, ci sono Matthias Schoenaerts, che non so se il nome vi dice qualcosa, la faccia sicuramente sì, che con Tilda Swinton, sua compagna nel film, lei è una rock star. Con la reduce un'operazione alle corde vocali, lui è il suo compagno fotografo, mi pare, non ricordo, che si sta disintossicando, stanno a Pantelleria a farsi affari loro in una splendida villa in
come si chiamano le case di Pantelleria?
Dammusi. Ci sono stato, in un posto bellissimo,
e lo credo, e vengono, a un certo punto la loro quiete viene interrotta dall'arrivo di Ralph Fiennes con la figlia Dakota Johnson, che vabbè,
la figlia di Don Johnson, la figlia di Grigio,
dopo le 50 sfumature di grigio, voleva prendere un po' di sole,
che sono loro loro vecchi amici, lui è l'ex fidanzato di Tilda Swinton, e questa cosa mette un po', crea un po' di confusione. Laszlo,
un po' di zizzania.
Che cosa ne dici di questo film? Io ti dico solo una cosa stilistica che dissi all'epoca a Fioravanti, e fummo d'accordo su questo, che lo stile registico, per dirla alla della Torre,
citando il della Torre
di Guadagnino, in questo film è fresco, è moderno, ma non è leccato e non c'ha quella cosa di guardate quello che sto facendo che c'ha un altro regista che noi conosciamo, nel senso, non il virtuosismo guarda che te faccio adesso con sto dolly. Lui usa tanti dolly, usa movimenti, però non è,
diciamo che c'è una differenza etica tra i due, probabilmente legata anche alla loro provenienza, entrambi del regno borbonico, ma agli antipodi, in due città gemelle ma opposte. Questo può essere, può riassumere il regionalismo.
Da dove viene Guadagnino?
Scusa, posso dire una cosa? È più interessante ascoltare la base che ha messo il director, eh?
Palermetano.
L'ho messa io, veramente.
No. Ah, scusa, la base è meravigliosa.
Non volevo,
no, io dico,
è un film che si lascia guardare, piacevole. Chiaramente non è un capolavoro, non stiamo parlando di un grandissimo film, stiamo parlando di un ottimo film, però, come ce ne sono tanti. È un film che si lascia, come del re, io non vorrei essere frainteso rispetto a quello che abbiamo detto prima di Dio esiste, cioè Dio esiste, no, non è una porcata.
Vabbè, non fraintendetemi, ma capitemi.
Dai, ma capitemi, vorrei mettere i puntini. Fischiare questo film mi sembra un po' ingiusto, ingrato. Perché? Perché è un film perfetto per quello che vuole essere. Ossia un film che contempla, osserva e narra un certo tipo di società, che è la nostra società. utilizzando probabilmente i protagonisti della società dello spettacolo, in questo caso persone in vista importantissime che hanno un peso, tant'è che anche nella recondita isolotta siciliana i popolani riconoscono i protagonisti della nostra vicenda, e questo essere riconosciuti determina poi
cui Corrado
Guzzanti
in un ruolo un po'
imbolsito ma divertente.
Lui divertente, però ecco, un'altra cosa per cui sono stati criticati è la sua, il suo ruolo, no, che in realtà è un po', io l'ho trovato forse un po' esagerato sul finale, quella macchietta.
Bisogna sempre pensare, però, che questo film è stato girato in inglese e questo è un film che più che riferirsi al cinema italiano guarda all'universo.
Infatti
mondo.
Ti posso chiedere una cosa, tu l'hai visto al cinema qui?
Io l'ho visto al cinema.
Quindi l'hai visto in italiano?
In italiano, sì.
Come fanno con, cioè loro parlano italiano, sì. E come fanno a far vedere che non si capiscono quando parlano italiano gli italiani? Perché
parleranno napoletano, appunto, di solito, cioè,
questo, è stato, questo è stato tutto appiattito, cioè tutti si capiscono, tutti si capiscono. Loro parlano italiano,
allora è facile.
Anzi giocano sul fatto che Ralph Fiennes, essendo un habitué di quell'isola,
parla bene l'italiano,
parli anche un po' di siciliano, e dunque quindi giochi a parlare siciliano con i suoi,
cose
con
agghiaccianti,
i suoi concittadini. Ma io però,
a un certo punto, scusa, arriva anche uno con la pizza e il mandolino,
io
che cavalca un somaro.
Io credo che questa cosa comunque il doppiaggio l'abbia diretto comunque Guadagnino, essendo lui il regista italiano, essendo il film,
dici, è l'unica soluzione,
credo. No,
però la soluzione vera sarebbe lasciarlo in lingua originale con i sottotitoli.
Però questo è, vabbè, però è mettiamoci da fare in Italia. Mettiamo, volevo finire di dire, parlare,
sì,
del film,
meno male,
coglierne il senso del film. E dunque in questo gioco in cui ci sono queste persone che rappresentano se stessi in quanto attori, cantanti, eccetera eccetera, ben riconoscibili, mette lo spettatore di fronte all'idea stessa del cinema, cioè nel senso, questo è un film molto metalinguistico, molto metacinematografico se vogliamo, che narra, cioè che ha questo assunto sostanzialmente: il cinema è morto, quello che vediamo è una spettacolarizzazione continua della vita, e anche il cinema stesso è talmente spettacolare che in qualche modo riesce a diventare realtà in maniera drammatica. Io penso che il ragionamento, cioè che il senso del film stia in questo, per questo che non riesco a denigrare questo film, ma anzi faccio un esercizio in più e dico, se ha creato delle, diciamo così, degli ostacoli perché sembrano delle fascinonerie o delle cavolate, probabilmente sono dei miei limiti di comprensione del linguaggio di quest'autore. Su questo film mi voglio giocare questa carta, nel senso, come dire, non ho capito tutto, lo voglio rivedere, voglio comprenderlo fino in fondo. Il finale secondo me è straordinario in questo senso, e non è una butade, una banalità,
diciamo,
come è stato
non ho capito un cazzo,
diciamo, diciamo anche che
c'è anche il director, sì, che voleva dire una cosa da un quarto d'ora.
No, vai.
Interviene a rompere.
Prego,
no,
prego.
Io volevo dire, ho letto, non ho visto ma ho letto, e mi sembra che questa cosa del fatto che non usi un linguaggio diretto ma molto sottotesto sia significativa. Però volevo riportarti un occhiello che è su My Movies, che ha dato poche stelline, solo due, a questo film, e voglio chiederti se sei d'accordo. Dice: indeciso tra sale e cloro, tra melò e thriller, Big Splash naufraga nella sua piscina, capovolgendo l'ambiguità impalpabile in esercizio ridondante. Io leggendo
però
questo,
ha detto Marzia Gandolfi, che di solito scrive cose con le quali non sono d'accordo,
nel senso, trovo delle cose discordanti con ciò che ha detto Laso, quindi volevo chiederti, secondo te è una questione...
No, io penso che è un'operazione ben riuscita, cioè nel senso, non... E non vedo nemmeno questo manierismo stilistico del regista, anzi tutt'altro. Cioè nel senso, il regista ha giocato molto su facendo diventare, in qualche modo, cerco di semplificare questo pensiero che ho confuso in testa, dunque non lo capisco nemmeno io, ma cerco di semplificarlo, trasformando sostanzialmente quello che è il lavoro dei protagonisti in protagonista a sua volta. Cioè nel senso, il fatto che siano tutti personaggi che ruotano attorno alla musica ha fatto sì che uno dei protagonisti veri della vicenda sia proprio la musica. E penso che questa è un'operazione che è riuscita molto bene e anche molto divertente.
Swinton recita praticamente muta per tutto il film, tra l'altro,
è straordinario. I personaggi sono tutti fantastici, non a caso hanno vinto,
gli attori sono bravi,
hanno vinto il premio? No, la Coppa Volpi,
no, non hanno vinto
il cast comunque è importante, gli attori sono bravi.
A proposito della musica, c'è un gran montaggio che ha a che fare con la musica, perché c'ha un ritmo suo, insomma.
Infatti questo jingle che sentiamo sotto
si sente a un certo punto,
di ispirazione.
E comunque, per chiudere, perché siamo lunghi,
ci sono i Rolling Stones.
Sono tanti Rolling Stones,
film,
adesso li sentiremo.
È un film sui Rolling Stones.
spoilerare cosa sentiremo.
No, ma sono stati al mare, sono stati a Pantelleria, Isola Bellissima, musica bella, no, ecco il motivo per cui hanno fatto il film.
Volevo dire una questione, vedendo il trailer e altre cose. Ho una Dakota che sembra una sorta di Lolita
kubrickiana. Assolutamente.
Questa cosa mi è piaciuta molto. Quindi io il film non l'ho visto, ma solo per questo credo.
Assomiglia tantissimo proprio anche come
lo è anche nell'evoluzione del racconto. Cioè nel senso è il fulcro del racconto.
Quindi ciò che appare.
Diciamo che comunque
potrebbe essere un bel film.
Giornalisti italiani che lo fischiano per riconoscere quello che diceva Laszlo, cioè di film italiani così ce ne fossero. Ci sono tante minchiate che non vengono fischiate. Questo mi sembra meriti. Per fortuna c'è anche chi ha detto che ecco questo non, con le sue imperfezioni, non mi ricordo chi ho letto, qualcuno ha detto questa cosa, ha detto questo è il cinema da fare nonostante le sue imperfezioni. Comunque
merita un giro.
Comunque visto che ci sono tanti Rolling Stones, noi uno dei pezzi l'abbiamo messo la settimana scorsa, quindi andiamo a pescare nella loro discografia, più precisamente da Tattoo You, quindi un album d'inizio anni 80, era l'82 quando usciva anche questo singolo Hang Fire, che ci sembra molto in linea con ciò di cui abbiamo parlato, immagino anche molto in linea con lo stile, lo stile di questo film, va bene?
Sì, questo regista.
Salutiamo Marco.
Roboante.
Vai.
Capito un cazzo.
Traumfabrik.
Ci siamo, pietre rotolanti con noi e soprattutto altri film, quindi passiamo subito, velocissimi, rapidi, concreti, a quello che ha pubblicato, ha appena mandato nelle sale Gianni Zanasi, ovvero La felicità è un sistema complesso, sale che in questo caso a Perugia sono il postmodernissimo, poi non so se anche
sì, anche in Lucy.
Ho voglia di litigare con qualcuno.
Allora iniziamo subito a far parlare Laszlo. Sentiamo che ci dice di questo film. L'hai visto?
Che la colonna sonora è di Niccolò Contessa.
Sì, che noi conosciamo bene. Perché è un cane.
È quello che canta la nostra sigla di coda.
E c'è una canzone meravigliosa che si chiama La torta di noi, che raccoglie il senso stesso di questo film. Allora, come il cinema di Zanasi, una torta di noi. Cosa vuol dire torta di noi?
No, che poi a proposito di questo, ho letto un post su Facebook qualche giorno fa in cui Della Torre postava una canzone romanticissima dei cani e il nostro Lupus che commentava
uscito,
te l'avrei postata.
È uscito il secondo singolo dei cani e sapevo
voglio dire
lui.
Quanto amore nel
probabilmente quanto amore tra i cani.
Quell'uomo è innamorato e Simone Rossi sa anche di chi. Ma non ce lo diamo
tempo.
No, voglio dire, cosa vuol dire torta di noi?
Adesso
la torta di noi vuol dire
la metalettura,
una torta,
un piatto anche
dentro noi
importante. fatto con ingredienti che vengono da
che siamo noi.
Da noi. Allora, questa che non vuol dire un cazzo, torta di noi non vuol dire un cazzo. È un po' il senso del cinema di Gianni Zanasi, che qualcuno più illuminato di me
era preparata.
No, 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 assolutamente.
Che qualcuno questa è proprio una rovesciata al novantesimo.
Cioè, sotto l'incrocio.
Ma rimettiti il paio della Patagonia,
per lo farò ben presto.
Scusa, no, mi giuri che non te l'hai preparata?
No, non me l'ho preparata.
Questa è
ma io sono come San Tommaso, non mi fido finché non ci fico dentro il dito la piega.
Questa è una rovesciata per battere un calcio d'aria.
Detto questo, Gianni Zanasi, qualcuno più illuminato di me, l'ha definito il Wes Anderson italiano. E non ha tutti i torti. Cioè, nel senso, siamo distanti dal cinema di Wes Anderson. Così
inquadriamo il film. Cos'è? Dove siamo?
Così perfetto. No, io queste inquadrature non riesco a farle, mi dispiace. Cioè, siamo nel un film anticapitalista, allora raccogliamo così, nella società del capitalismo avanzato, in Italia soprattutto, dove i figli dei padroni sono sempre più scemi dei genitori, è la storia di questo paese.
C'è il capitalista sfrutta l'operaio.
C'è una società occulta, più o meno occulta, con delle gestualità simili alla loggia.
Un mondo parallelo.
Un mondo parallelo che si muove per salvare le imprese italiane. E che cosa fa? Affianca a questi figli di ventura, questi figli di sventura, perché spesso e volentieri hanno ereditato per premature morti dei genitori l'impero con i quali sono cresciuti, affianca dei personaggi che accompagnano questi ragazzi alla fuoriuscita, ad uscire da questo, dalle aziende, abbandonare le aziende, cedere il controllo dell'azienda a qualche amministratore delegato nominato da queste occulte società.
Allora,
chi è che fa questo? Valerio Mastandrea.
Bravissimo.
E come lo fa?
Lo fa bene. Lo fa
anche
bene.
Perché
è il miglior attore italiano dopo Raul Bova. Lo diciamo.
Geniale.
No, lo fa bene Mastandrea, lo fa bene. Allora, entriamo nel film. Lo fa bene tutto il cast. Lo fa bene Battiston con questo ruolo minore, marginale, se vogliamo, di attore non protagonista. Lo fa bene tutto il cast, che è lo stesso dell'altro film
Non pensarci
del quale questo, se vogliamo, è un ideale, un simbolico proseguo, potrebbe essere, o anche una, comunque dal punto di vista, diciamo, artistico è un passo in avanti, perché il film è bello, è strutturato, i personaggi sono ricchi, hanno cose da dire. Fotografia ottima,
è il difetto
ottima.
Ti volevo.
Allora, ti dico una cosa, rispetto a questo film, a me ha fatto venire in mente una frase dei film di Sergio Leone. Il mondo si divide in due, quelli che hanno la corda al collo e quelli che la tagliano. Ora, in questo film, secondo me, è questo il tema, no? Simbolico, allegorico che c'è. Ci sono generazioni con la corda al collo e generazioni che la tagliano, e probabilmente quella di mezzo, quella di quarantenni, quella di cinquantenni, quarantacinquenni, trentacinquenni, è quella che la corda la taglia. Quella prima e quella dopo forse è quella che se la tiene al collo la corda. Insomma,
la responsabilità.
Gli diamo questo
posso
questo
dire
passaggio.
Perché, ritornando al discorso su Wes Anderson, lo chiudo in tre parole, era per dire che Zanasi crea delle sospensioni, cioè nel senso il suo cinema.
Io non so, scusami, non sento niente, non so se sto urlando.
No, vai alla grande.
Proprio non sento.
Vai agile.
Puoi cambiare cuffie.
E anche l'altra volta.
E allora sei tu.
Animo.
Allora, il cinema di Zanasi è un cinema che crea delle sospensioni, cioè nel senso, pur essendo una vicenda molto reale del nostro paese, capitalismo e bla bla bla, quello che noi vediamo è spesso e volentieri rarefatto. Come dice Simone, è allegorico, cioè nel senso è qualcosa che sta quasi al di sopra, che fluttua, è fatto di leggerezza il cinema di Zanasi. In questo caso è tutto perfetto, l'unica nota dolente è la fotografia, non che non sia bella, ma probabilmente è ingiusta, cioè nel senso è una fotografia troppo italiana per un cinema come questo. Cioè nel senso, non dico una cazzata quando si dice fotografia italiana, nel senso la luce italiana è questa, diversa dalla luce spagnola o africana o che sia, o nord europea.
Forse
che anche
i colori stessi, è chiaro. E allora questa fotografia forse andava lavorata in maniera diversa per togliere un pochino di italianità a questo cinema, che secondo me è di grande respiro e anche internazionale.
Sono giapponese.
Appunto.
No, ma invece secondo me, guarda, lui proprio ha fatto una scelta. Ha detto: io potrei farti vedere cose, no? E ce lo dimostra, cose che so fare, che sono belli i primi due minuti, andatevi a vedere questo film.
Sì, ma sono trovati di regia.
Dove ti dice: c'è un mio collega che fa le cose così, che ti mette su un tapirulan e ti fa un grande lavoro, e io invece faccio una cosa diversa. Bello, bravo, però. Però non va a raccontare, cioè proprio sceglie di raccontare il film all'italiana, se vuoi, no? Su un livello diverso da quello che va a prendere.
Detto questo, Zanasi, che è un timido, che è uno che mette 6 anni a fare un film, è sicuramente stato uno dei talenti della generazione a cui appartiene. Lui è in classe 1965, il suo primo film venne selezionato subito all'Anzertal Regard, e da lì poi è partito con una serie di commedie intelligenti che non hanno avuto mai grande successo di pubblico. Non pensarci aveva forse sbloccato la situazione diventando un piccolo cult.
Hanno fatto anche la serie per, TV per Sky.
Per la nostra generazione. Secondo me questo film conferma
di Stefano Accorsi, ovviamente.
Conferma tutte le sue capacità. Lui è un morettiano, e dunque questo tenore morettiano sulla vicenda lo mantiene pur facendo delle commedie molto molto interessanti e molto ficcanti. Io auguro solo il meglio a Gianni Zanasi.
Essendo un morettiano,
ho voglia di litigare con qualcuno ora.
Appunto,
ora.
Beh, quando, come dice Paolo,
quando se Zanasi verrà a Perugia ci vuole un grande giornalista che lo vada
un grande Simone Rossi,
un grande
Simone
giornalista Rossi, che lo vada a pizzicare.
Allora, voglio dire, Zanasi verrà a Perugia, lo possiamo dire, sabato prossimo sarà il Postmodernissimo
per esaltare il sugo.
Assolutamente, per esaltare il sugo, perché come dice Paolo Mereghetti, i luoghi comuni della finzione all'italiana con Zanasi sono sempre aggirati, evitati o ribaltati con una leggerezza e una ironia che inevitabilmente conquistano.
Ci aggiungiamo uno shubidu.
Allora, prima di lanciare il brano che si apprestava a lanciare, volevo dire che stiamo per condividere delle foto meravigliose che ci ha fatto poco fa la nostra amica Rossella di Radiofonica, quindi un motivo in più per venire sulla pagina Facebook durante l'intermezzo
il
musicale.
Il mega direttore di
Radiofonica. Mentre invece noi ci sentiamo un pezzo tratto da questo film che in origine Tuxedo Moon, poi l'ha cantato Martin Gore dei Depeche Mode, una decina di anni fa, questo gruppo francese, questo progetto molto carino dei Nouvelle Vague, e adesso ve la facciamo sentire. A tra poco.
In the manner of speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In the manner of speaking, I don't understand how love and silence becomes reprimand. But the way that I feel about you is beyond words.
Male per Dio!
Bellissimo, Laszlo,
allora,
ci vuole dire qualcosa?
Ma sì, perché gioisco come un porco. È appena uscita la classifica dei 10 film del 2015 dei Cahiers du Cinéma, e indovinate chi hanno messo in testa i Cahiers du Cinéma anche quest'anno?
Sì.
Natalia Las Vegas.
Nanni no. Moretti con mia madre.
Grande, un applauso. Uno dei film più belli dell'anno, anche secondo.
Se posso dire, vado velocemente. Il Cimitero dello Splendore di A Piccio Pong.
Ci potevamo fare una puntata prossima.
L'ombra delle donne di Philip Garrel. The Smell of Us di Larry Clark. Mad Max al quinto posto.
Mad Max è uscito due anni fa.
In Francia evidentemente è uscito. No, 2015 è uscito Mad Max.
The Smell of Us.
Ah, Smell of Us evidentemente.
2013.
No, 2014.
Ah, 2014.
Lisandro Alonso con Yahuya. Inherent Vice al settimo posto di Paul Thomas Anderson. Le Mille Notte di Miguel Gomez, che purtroppo non vedremo mai come tutti i suoi film, purtroppo, perché è un grandissimo regista. Summer di Atlante Cavaité, che non abbiamo visto, e Le Verse de l'autre, di Kiyoshi Kurosawa.
Bene. Vabbè. E a sto punto non resta che dedicare che il cinema un bel così, mentre invece noi parliamo del cinema di domani e di dopodomani.
CDD.
Per cominciare con quello di domani, io vi butto là subito due documentari volanti che a Perugia non sono stati annunciati, però mi sembrano interessanti. Non so se li vedremo prima o poi, forse l'altro ci sa dire qualcosa. Uno è This Changes Everything di Avi Lewis, che è tratto dal bestseller di Naomi Klein e parla delle sue idee, sostanzialmente la difesa del pianeta, che rappresenta l'occasione per riformare l'economia globale. Quindi insomma una cosa già sentita, però interessante. E La Notte di Sigonella, che racconta l'episodio che i più anziani come me ricorderanno, gli 85, nel quale diciamo, nonostante ci fosse Craxi, il pessimo Craxi del governo, però è stata una delle
compagno ultime, Craxi,
compagno par de cazzi, comunque è stata una delle ultime volte che l'Italia ha alzato un po' la testa nei confronti degli Stati Uniti, ecco.
Compagno Craxi è sempre sul pezzo.
Ma passiamo all'uscita di giovedì. Partiamo subito da
Heart of the Sea, le origini di Moby Dick di Ron Howard, tanto per capirci Ricky Cunningham,
esatto.
Con Chris Hemsworth, tanto per capirci quello che è Thor, il personaggio
Thor.
Di Thor.
Thor detto film. Anche a Perugia.
Che Thor, dicevano quando compariva sulla scena.
Un po' da fichetta, no? Da figlio di papà, no?
Diciamo, la disavventura della baleniera Essex, attaccata nel 1820 da un enorme capodoglio che ispirò Moby Dick. Grande capolavoro di Herman Melville.
Perché ispirò Moby Dick? Tu lo sai?
No.
Perché Herman Melville era realmente era realmente imbarcato sulla baleniera Essex,
che batteva bandiera.
Dunque, questo è il film. Il film non è su Moby Dick, come facilmente si può pensare, ma sulla storia e la vicenda della baleniera.
Tra l'altro, sembra che il film non racconti, cioè il romanzo racconta in parte questa storia, ma il film parla delle conseguenze anche di questa storia: fame, panico, disperazione. E il fatto che, forse una cosa abbastanza
non
moderna,
vedo l'ora di vederlo.
L'equipaggio metta in discussione varie cose, tra cui anche la moralità di quello che fanno, che è un sentimento che per 1820
ma perché
non è tanto dura. E adesso un po' di più
si dice che questa
è la marchetta che farò Howard
l'isola di cui non ricordo il nome, da cui partivano tante baleniere e soprattutto l'Essex, non mi ricordo assolutamente.
Nantucket.
Era un'isola molto particolare negli Stati Uniti, perché era un'isola dove, per dire, era stata abolita la segregazione ma molto prima di quanto è stata poi abolita negli Stati Uniti. È stato il primo luogo dove si è sperimentato il lavoro in cooperazione tra insomma uomini di colore e uomini bianchi, che altrove erano schiavi, così come erano
Non ricordare Quico, il grande lanciatore, del Moby Dick,
assolutamente. Sì. E infatti indiano in quel caso.
No.
E altra cosa,
ti posso dire una cosa, Laszlo, se però due minuti a film
sì, ma lo merita.
Gli
altri film sono tutte porcate.
Regression di Amena Bash, non mi puoi dire una porcata
con Ethan Hawke ed Emma Watson.
No, era solo per vabbè, basta.
Ecco, che faranno in multisala. Siamo nel Minnesota nel 90, quando una ragazzina accusa il padre di gravi abusi e questi si assume la colpa, dicendo però di non ricordare nulla. Quindi il detective Kenner, più gamba del dipartimento, fa chiamare perciò uno psicologo per sottoporlo ad ipnosi regressiva.
Posso dire una cosa circa quello che diceva Daniele? Perché anch'io avevo ottime aspettative su Amena Bar. No, non l'ho visto. Amena Bar, però sappiamo che, vabbè, io quelli che ho visto sono stati Apri gli occhi, che è quello da cui poi è stato ricopiato Vanilla Sky.
Abre lo
Sky,
l'ha rigirato.
Sì, l'hanno rigirato. Sì, certo. L'ha rigirato lui.
Gli Aliens è un grandissimo film.
No, non è lui il regista.
Però lo riguardiamo.
Il suo primo film l'avete mai visto? Tesis.
Tesis no, che parla degli snuff.
Tesis è strepitoso. Una tensione incredibile.
Un capolavoro.
Tesis è un film di
Agora. Agora con
come si chiama? Grippina.
No, i pazzi.
La matematica,
comunque, sui prossimi veloci speriamo bene. Aspetta,
io ho letto cose molto negative.
Nulla, a me non ha deluso nulla di Amenabar, tant'è che anche di Adias è un gran film, e Mare dentro, che non ho visto, dicono sia meraviglioso.
Meraviglioso.
Eppure le recensioni di questo film, Regression, sono pessime. Speriamo bene.
Itanok, possiamo dire 5 secondi, Itanok si sta ritagliando un ruolo nei film di genere horror, del nuovo horror americano.
Dipende dalle scelte che fa, perché io ho letto appunto su Regression che è una scelta sbagliata.
Vabbè, così dicono. Lo vedremo, ragazzi, io ci spero tanto. Comunque, come dice il direttore, adesso andiamo veloce perché tanto sono tutti film del cazzo, come diceva Laszlo, tipo Monroe, no?
Secondo me è un film del cazzo.
ma c'è la Isla.
Ma chi lo monta? Chi lo monta questo film?
Chi lo vediamo?
Che dovrebbe essere minima, è l'unico interessante.
Però ragazzi, ecco, andiamo con calma. Allora, andiamo con calma, andiamo per in ordine. Monroe, il mio re, tu che ci dici, Laszlo, visto che lo monti tu al postmodernissimo.
Non lo monto io, che assomiglia lo montano i ragazzi del postmodernissimo.
Scusa, questo è un caso tipo Hans del Brook.
Sì. Secondo me, gli direi
Caglianazzo.
qui c'è della critica.
Lo montano i ragazzi del postmodernissimo. Che cosa ci dici di questo film? Io ho una nota di gossip.
Dicono che insomma la Berco sia molto brava. Ha vinto il
premio, che tanto la regista
di testa alta. Film molto interessante, peraltro. Molto brava. Ha vinto il premio come Coppa Palma d'Oro, miglior interprete femminile all'ultimo Festival di Cannes. È un film di cui la critica parla malissimo. Io non l'ho visto. Non so che dire, spero che piaccia al pubblico più che altro, come succede con altri film, però non ci giocherei sopra, insomma.
Io ho una nota brevissima sulla regista, che è Maiwenn Lebesco, che dir si voglia, che voi magari non saprete chi è, non lo sapevo neanche io, ho dato un'occhiata, è una bellissima donna sui 40 anni che però ha recitato sia con Claude Lelouch ma anche con l'ex marito, che è Luc Besson. Lei
Besson
ha fatto
una collezione diverse.
Ma attenzione, sul set de Il Quinto Elemento, dove lei ha recitato in un ruolo minore, non ricordo quale, il marito Besson l'ha smollata per Milla Jovovic.
Strano.
E lei,
non l'avrei fatto.
E lei è diventata ma si vede da Maiwenn, 20 anni fa era una gran bella donna. Diventata bulimica per il trauma, lei ha preso più di 25 kg in poche settimane.
Anche Milla Jovovic credo che abbia preso più di 25 kg comunque da quando la conosco.
Comunque ragazzi, vai, passiamo agli ultimi. Ci abbiamo a parte una parentesi che la diciamo solo per
Simone, no.
Lo lasciamo questa a Simone, ma dico solo una cosa,
sì, favore,
prima ti dico, faccio una piccola parentesi, perché esce parla di questo, poi faccio una piccola parentesi.
Se vuoi parlare del
è più importante.
Stasera andremo lunghissimo.
Cito da Isla Minima di Alberto Rodriguez, che ha fatto incetta di premi Goya, ben 10, che sono gli Oscar spagnoli.
Goya.
E perché leggendo qui e là ho letto appunto che si respirano le arie della prima stagione di True Detective. Se è vero,
sai che non ho letto questa cosa, ma leggendo la descrizione ho avuto questa impressione.
Se questo è vero, dico bene. Vabbè. Bene ha fatto Rodriguez a fare questo film. Credo che sia un film da vedere.
È un Spagna del Sud 1980. Un serial killer che ha ucciso molte adolescenti si è installato in un villaggio dimenticato dal tempo. I due detective Juan e Pedro. Quindi è il gioco dei due, il buono e il cattivo, diversi nei metodi e nello stile, dovranno affrontare un'indagine molto delicata.
Per dirvi
e
soltanto quanto successo ha avuto in patria, i luoghi fisici in cui è stato girato il film sono diventati meta di pellegrinaggio dei fan.
È al cinema.
Lo troviamo allo Zenit.
Ci incuriosisce.
Non è interessante.
Velocissimamente al Méliès c'è 11 donne a Parigi. Daniele, scusaci se andiamo avanti con la trasmissione.
Interessantissimo.
11 donne a Parigi di Audrey Dana con Isabella Gianni e Letizia Castà.
Non soltanto, qui abbiamo veramente il gota delle attrici francesi, no?
Sì, ormai passato. Ci sono tante attrici francesi.
È quella generazione che.
È uno dei miei film che parlano di donne, madri, donne.
Letizia Castà, un'idea di. Da chi è? Un'idea di.
Stefano Accorsi.
E poi al Sant'Angelo, chiaramente. Al Sant'Angelo, che film troviamo? Chiamatemi Francesco di Daniele Lucchetti, storia di Bergoglio.
Che a me sai a cosa ha fatto pensare solo la locandina?
Il giovane Ratzinger, che ha la notizia della scoperta del vaccino anti poliomielite, corre felice e lo fa al rallenti su una musica emozionante.
A me ha fatto pensare a questo. Bene, io mi sono segnato due cose. Laszlo, tu forse lo sai. Sai niente di. Perché sono due opere prime italiane. Il gesto delle mani di Francesco Clerici, sentito nominare.
Guarda, secondo me di questi film non esce nemmeno.
Non esce nemmeno uno. Un posto
no, esce solamente 11 donne a Parigi, Monroa e Chiamate Francesco. Sugli altri ho molti dubbi.
E beh, quelli dove ho scritto che escono.
La Islamini?
È giunto uno che secondo me non uscirà.
La Islamini? Quale sarebbe?
Non dico nulla perché sennò facciamo come una tonta con 45 anni, che poi mi sono preso un sacco di insulti.
Mandiamo la musica che poi ce lo dice. Mandiamo la musica che poi ce lo dice.
Allora, abbiamo scelto il brano che accompagna il trailer di un film del quale non abbiamo parlato, che è stato in multisala questa settimana, ovvero Il sapore del successo, la canzone di Burns Courtney. E ci piace parecchio, è Fire, fidatevi, ascoltatela a tutto volume e poi tornate subito in trasmissione che parliamo di un'altra roba.
Lonely shadows following me, lonely ghosts come a calling, lonely voices talking to me, now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone. And my mother told me, son, let it be, so soul to the calling, sold my soul to a sweet melody. Now I'm gone.
Fabrik, di dritte Staffel.
E torniamo con un po' di paura. Io prima sono andato al bagno perché avevo quella stretta tipica dei film di M. Shyamalan che non ho visto, giustamente. Stiamo parlando di The Visit, uscito in sala, tutti ne parlano come di un grandissimo film.
Sei andato al bagno e...
Ho cagato 3 ore di fila che alla fine il cesso chiedeva pietà.
Giusto. E io non l'ho visto, spero di vederlo presto, ma l'ha visto per noi il nostro direttore.
Ma non solo io, l'ha visto
e anche il nostro ospite di lusso.
E anche io. D'onore e pure Lupus.
Pure io ci stavo.
Diciamo che innanzitutto a me è piaciuto e credo che anche voi due siate rimasti abbastanza piacevolmente colpiti. Un film che sicuramente è un horror tra molte virgolette, un horror perché segue alcuni schemi tipici dell'horror e secondo me lo fa in maniera molto ma molto ironica, rimbalzando proprio tra ciò che rende gli horror grandi horror e ciò che invece rende patacche delle robe che magari horror non sono. Ovvero, secondo me gioca benissimo questa storia abbastanza semplice che si può raccontare in due parole, ovvero c'è una coppia di bambini che vengono
bambini,
di adolescenti,
preadolescenti,
che sembrano comunque molto più grandi dell'età che hanno.
Sì, senza dubbio.
Questa credo che sia una scelta voluta.
Una scelta assolutamente, anche secondo me, mandati dalla mamma a visitare i nonni che non avevano mai visto prima per questioni familiari per cui non si erano mai incontrati, e questi passano una settimana in compagnia dei loro nonni vedendo un crescente, diciamo, comportamento un po' particolare di questi nonni, definiamolo
beh,
così.
Beh, diciamo che è usato un grosso eufemismo.
Già. E fondamentalmente a me quello che è piaciuto molto è che tantissimi elementi che poi sono comuni appunto negli horror vengono banalmente svelati, cioè vengono assolutamente... lo spettatore viene coinvolto in questo gioco in cui è come un po', secondo me, se il regista scommettesse e dicesse: ok, adesso non gioco con i classici elementi della suspense, quindi insomma un po' queste atmosfere scure dove poi succedono cose, la musica che si intensifica, no, io vi spiego, cioè, che fondamentalmente è tutto molto più banale, e tanto riesco a tenervi lì a vedere questo film, a divertirvi, a spaventarvi se volete, ma sempre con un occhio molto,
diciamo,
molto
che in parte,
lucido.
Diciamo che un po' la cosa c'è, cioè lui usa tanti cliché del genere e non solo del genere, però lo fa in una maniera secondo me intelligente e dichiarata, nel senso che come fa una mossa che sembra riportare a uno di questi horror da quattro soldi che vanno di moda adesso, comunque subito dopo la ritratta un po', comunque il gioco tra questi due personaggi funziona, perché sì, la sorella e il fratellino, lui inizia a sospettare subito che ci sia qualcosa che puzza, la sorella ha un po' quest'ansia di normalizzare, di riportare dopo, perché uno si chiede: perché non sono scappati il secondo gioco? Cioè, vedi delle cose inquietanti, perché non prendi e te ne vai gambe levate? In realtà ogni cosa sembra avere subito una spiegazione. E loro, venendo da una situazione anche familiare un po' complicata, comunque lei in particolare, ognuno di loro è segnato in un modo diverso, sostanzialmente dal fatto che il padre li ha abbandonati, ma c'è una storia più complicata, perché la madre è scappata da casa dei genitori a 19 anni perché loro non approvavano la sua relazione col futuro marito. Dopodiché lei ha fatto questi figli, lui l'ha abbandonati, se n'è andato, e lei non parla più con i genitori da 1000 anni, e questi bambini vanno a trovare i nonni perché si sono ritrovati su internet e hanno deciso di rivederli, insomma. E quindi c'è sempre un tentativo della sorella di dire: no, vabbè, ma questa cosa succede perché? E questa cosa io l'ho trovata convincente, cioè non sembra
molto. Ah, no, c'è anche un altro aspetto che voi non abbiamo detto, ovvero che è tutto ripreso da questi due bambini.
Esatto, no, questo è molto importante, perché va detto che Shyamalan viene da
una
faraonici. Lui ha fatto questo film con quattro soldi, perché è un po' caduto in disgrazia, e l'ha fatto con la Blue Mouse, che è la casa di produzione di film horror a basso costo di Jason Blum, che, per dire, ha fatto anche mezzi capolavori che sono appunto Sinister, che dicevamo, con Ethan Hawke, o addirittura Le streghe di Salem di Rob Zombie. No, per dire che lui si è apparentemente ed è anche la casa di produzione della serie Paranormal Activity, che ha dato il là a questo modo di fare cinema,
e lui un po' ci gioca,
e lui ci gioca con questo.
No, diciamo una cosa fondamentale, che perché è vero, questo film, noi stiamo dicendo,
facciamo i complimenti al primo Paranormal Activity, il primo è stato devastante, i primi due, poi dopo
prendo sulla parola, però il punto è che noi stiamo facendo, a tutti e tre ci è piaciuto evidentemente, diciamo le cose come stanno. Dunque, Shyamalan, come abbiamo detto l'altra volta, è un regista molto discusso, i suoi primi film sono stati apprezzati, diciamo che Il Sesto Senso è più o meno universalmente apprezzato, anche Unbreakable ha ricevuto buone recensioni, dopodiché ci sono delle discordie varie. Gli ultimi film, gli ultimi anni, cioè dopo The Village, Lady in the Water, The Happening, L'ultimo dominatore dell'aria, After Earth, io devo dire non ne ho visto nemmeno uno, però
io ho visto l'ultimo dominatore dell'aria.
C'è chi ne dice male, c'è chi ne dice molto male, c'è chi ne dice malissimo. Comunque alcuni dicevano che questa era l'ultima occasione di redenzione di Shyamalan, E molti dicono anche che a questo film non è venuto bene. Cioè, un film che ha ricevuto recensioni miste, non è piaciuto molto.
Posso dire?
Però, vabbè, no, ecco, dico questa cosa. E anche questa cosa che usa un po' il found footage alla Blair Witch Project, un po' il mockumentary, eccetera, può sembrare una cosa banale e scontata perché è un formato stravisto, però anche lì lui lo fa, secondo me, con una sostanziale ironia di fondo che permea un po' tutto il film. Siete d'accordo?
È molto sì, forzato. Anche perché, se, come avete notato, tutti i personaggi, non spoileriamo niente, che vengono ripresi da questi ragazzi, oltre ai nonni protagonisti, sono tutti sopra le righe, fanno delle cose apparentemente insulse, tipo un controllore di un
tarot. Tutti, ce ne sono ben due che dicono io facevo l'attore.
Che dice che faceva anche lui l'attore.
Sì, ma anche il controllore
questo
diceva
che esatto, faceva. È un bel gioco. Io però posso dire che la forza, secondo me, di questo film è che mantiene, secondo me, la struttura classica del film di Shyamalan, cioè col colpo ad effetto, che qui, mentre in altri film si esaurisce in poco tempo, si spande bene nella lunghezza del film, quindi non si perde. Però la vera bellezza di questo film sono i momenti rapidissimi, senza effetti, che vediamo.
Sì.
Un nonno che si allontana da una...
Quello è fantastico.
Da una... come vogliamo chiamare? Da una baracca, non rispondendo al richiamo.
Quella è la prima cosa che ti mette paura.
Quella è veramente fatta con... sembra di vedere, non so, il primo Carpenter, dico una cavolata.
Sì, è vero.
In cui il cattivo ti sbuca dietro un cespuglio di pieno giorno e ti spaventa.
La cosa che adesso non voglio spoilerare, ma sono sicuro che voi due siete d'accordo, il momento in cui all'inizio i due ragazzini vanno a giocare sotto la casa, le classiche case americane in cui
anche lì anche lì c'è una strizzata
d'occhio, un ricordo, assolutamente, ma giustificato dal fatto che la madre gli raccontava che andava a giocare lì. C'è una scena assurda, inquietante da morire, che poi sfocia in una situazione.
Posso dire che lì, secondo me, la forza di quella scena è il momento finale.
Certo,
cioè non è tanto lo scimmiocciamento, che tu puoi dire quello. Ok, l'ha fatto volutamente, lo doveva mettere in qualche modo,
l'ha fatto volutamente, ma qua, in maniera
esatto, però la forza è il momento in cui la nonna se ne va,
se ne va, dice ci sono le frittelle con mezzo
pulmone. Esatto, cioè, è questo che secondo me da questo film un tono nuovo, divertente, e lo rende un film, secondo me, da vedere.
Infatti, se posso dire, secondo me, chi andrà al cinema,
lo consigli di visto.
Io tantissimo, c'è anche Hansel e Gretel.
No, però il
discorso, anche quello,
cioè, il forno, vero, il forno,
cioè, in 5 secondi si vede la pazzia vera in 5 secondi in un'apertura e chiusura di uno spot.
È meraviglioso. Secondo me è il classico film che chi va per vedere un horror e magari non coglie o non vuol cogliere, resterà deluso, perché non è un horror cioè fine a se stesso, non è un horror che deve semplicemente far paura, è un horror dove si riflette, dove volendo si ride, e che secondo me ti lascia una sensazione di cavolo, ho visto un film che aveva senso.
E comunque la paura te la fa in un certo modo, perché comunque la paura un po' della vecchiaia, della senilità, della demenza c'è sotto, e quella cosa vedere ti spaventa.
Beh,
una
ti
cosa,
capiamo Lupus.
Lo so, io mi avvicino. Una cosa velocissima, perché abbiamo finito. Io, a parte il cioè sul colpo di scena finale, no? Di cui parlavamo, il classico twist, Shyamalanian twist. Io per esempio io non me l'aspettavo,
assolutamente.
Lui se l'aspettava, il direttore se l'ha aspettato,
no,
tu sì, neanche.
Io no, e neanche la persona che l'ha visto con me.
Bene, sono contento. Io l'unico difetto, secondo me, è che dopo una delle scene, non spoileriamo, diciamo solo la partita a Yazzi, che secondo me è magistrale. Secondo me dopo lì c'è stata forse qualche esagerazione, qualche cosa
in una certa stanza.
Ci sono due
si dividono i due protagonisti,
sì.
E quella che funziona di più è quello che apparentemente fa meno giochi, perché è proprio lì.
Sì. Non so se ne parliamo fuori onda, non si può dire altro. Comunque, ora ci sentiamo.
Ma dov'è questo film adesso?
Nei multisala, andatelo a vedere e diteci che ne pensate, come al solito. E noi ci sentiamo un pezzo che non c'entra assolutamente niente con il film, perché è tratto dal mitico Animal House di John Landis, però dal momento che il povero Shyamalan lo chiamano Shyamalama, noi gli dedichiamo Shyamalama Ding Dong, Otis Day and the Nights. A tra poco.
That's share is stronger than the other. No one else can compare. Stronger than the highest mountain and the deepest sea.
Hey, M. Night Shyamalan. Night Shyamalan.
Die fantastische dritte Staffel von Bar Traumfabrik.
E al Bar Traumfabrik la gente manda un po' di tutto.
Tra l'altro, scusa, si dice così.
M. Night Shyamalan.
Ecco la vera pronuncia. Comunque, non ho capito bene, HD ci ha mandato... No, il professore...
Scusami,
HD non c'è. Il professore ci ha mandato qualcosa che non sappiamo bene che cos'è. È un pacco, una cosa da aprire, non si sa... Sentiamo il professore.
È un Ampex, come si diceva una volta. Sentiamo
il professore, c'è un RVM.
Ciao ragazzi, puntuale come al solito, alle 3 della domenica mattina vi invio le mie riflessioni sul cinema, sull'arte, sull'esistenza e sulla non esistenza. Sono stato 3 giorni in giro per lavoro, ho presentato un anziano regista e un'anziana regista, fatto un incontro sul futuro del cinema, fatto un incontro sul passato del cinema e poi presentato un documentario dove un bufalo maschio veniva inseguito e preso con la forza dalle forze dell'ordine, incatenato ad un letto per un trattamento sanitario obbligatorio dentro una reggia borbonica dove medici e infermieri lo hanno lasciato morire di fame così bello e perduto in 86 ore. Alla fine, stanco di cotanto lavoro, mi sono addormentato ed ho sognato di essere in volo su un aereo di linea della compagnia russa sopra i cieli della Turchia. Un volo tranquillo, insomma, con a bordo strani individui vestiti di nero che si agitavano e minacciavano di far saltare l'aereo al grido di «Allah Akbar! Palestina ha vinto già, li svincerà, Palestina è libera, Palestina rossa!» Però sempre gli stessi gridavano «La madre terra non si tocca, basso il capitalismo!» e spaccavano i dranti contro i bancomat dell'aereo, tiravano sassi agli steward e alle hostess che in tenuta antisommossa li ricacciavano indietro nei sedili in fondo dove accomodatosi per bene come un coro dell'Antoniano cantavano come in gita scolastica «Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per Maomet». Così questi jihadisti black bloc ragazzi in gita mi hanno permesso di vedere che sull'aereo in direzione Parigi c'era un altro volto, anzi un volto noto. Dov'è che l'ho già visto? E poi realizzo: minchia, è Stefano Accorsi. Seguono curiosi tentativi di approccio all'attore Ciugusti è meglio che Juan. Primo tentativo, quello che passa di lì per caso. Parlo fortissimo in italiano in prossimità di Stefano Accorsi nella speranza che lui dica: «Ah, anche tu italiano? Grande, una faccia, una razza. Facciamoci la foto, va. Sai che c'è? Già che ci sono, ti dico in esclusiva che torno in Italia a girare il sequel di 1992. E indovina un po', si chiamerà 1992-2. Al che gli chiedo: scusa, ma non potevi fare direttamente 1993? E lui rattristato: sai, non so ancora se ci sarà una terza stagione. Comunque, appena arriviamo ti porto con me per Parigi, con la mia Peugeot. Voilà! E... io dico che Design for Sensation può essere un buono spot e per non essere da meno dico ad alta voce: mi piace pensare che l'attesa del piacere del volo sia essa stessa piacere. Mi guarda, vede che sto parlando da solo, con la stessa lucidità, con la stessa verve di romanzo criminale, mette mano dentro la giacca. Io convinto che sia per prendere una pistola mi abbasso, ma lui invece tira fuori il telefono e finge di giocare a Candy Crush. Ed io sto come uno che se gli avessero sparato stava meglio. Così passo al secondo tentativo di approccio, cioè fingo di non riconoscerlo. Mi siedo a fianco a Stefano Accorsi con una tazza di tè, sbuffando molto nella speranza che lui dica: «Ehi, non mi hai riconosciuto? Ciao, sono Stefano Accorsi, non mi chiedi se torno a girare in Italia, eh? Te lo dico, sai? Dai, vuoi 2 gelati? Ci gusta il meglio che one? Dai, te ne do quanti ne vuoi, caspita! Dai, lo regalo a tua madre, ci gusti è meglio che one. Ehi, però sei più distaccato di Tea Falco mentre recita. Lo regali a Natale!» Mi siedo, giro il cucchiaio nel tè. In realtà mi accorgo che Stefano Accorsi sta schiacciando un pisolino. Giro fortissimo il cucchiaino. Tin, tin, tin. Accorsi apre gli occhi e cambia poltroncina, seguendo la stessa traiettoria di uno dei suoi inseguimenti. Così penso. Ignorante. Anzi, lo fate ignorante. Terzo tentativo. Calo le braghe. Mi avvicino. Buonasera Stefano, scusa la rottura di palle, ti scoccia se ti chiedo una foto? E lui gentilissimo, ma no dai, figurati. Procedo con il selfone galattico per scaldare l'ambiente, in puro stile critico mignottone. Io, senti, non posso non chiedertelo, torni a girare in Italia? E proprio in quel momento a un passo da un sì o un no, o un classico, non ti dico niente, ma è come se te l'avessi detta, umma 1999. Il sì palese, il mangiapane a tradimento di Joe Bastianich, pure lui di rientro a Parigi. Hi Stefano, come stai? Si mettono a parlare, mi allontano, penso, minchia, oh, Bastianich sta sempre a mangiare. No, stasera no, deve salutare Stefano Accorsi, e che cazzo? Comunque ci riprova all'atterraggio a Parigi. Arrivo a Parigi, controllo passaporti, passa Bastianich, approvato. Passano Stefano Accorsi e signora, approvati, passo io in fase inseguimento dell'ultimo bacio. L'agente incaricato a Parigi, dunque, signor prof di sto cazzo, dov'è che ho già sentito questo nome? Ma lei è quello che scrive le cazzate e le recita in radio a Bartram Fabric? E io, sì, beh, è sempre bello sapere che c'è chi ti stima. Approvato? Approvato. E allora inseguo Stefano Accorsi, ma a quel punto è già scomparso in una nuvola di fumo della sua Peugeot. Voilà. Bastianich no, è ancora lì, sta chiamando ad uno i black bloc jihadisti per chiedere cosa hanno preparato. Così, mentre analizza ad uno gli esplosivi cotti dai jihadisti, questi si fanno esplodere. Boom! 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 Prof, si svegli! Boom! Boom! Certo, certo, eccomi, scusatemi, devi essermi appisolato, la smetta di darmi sberle alla spalla. Dunque, dove eravamo rimasti? Le 86 ore. Beh, a questo punto sono quasi 87 del bufalotto. Arrivederci, ragazzi miei.
Ma dai, ma dove sta il prof?
Professore, sempre... questa sera ci è piaciuto tantissimo. Sì,
sulle nuvole, sempre, nuvole. Sempre originale, sempre queste cose così. Però torna a trovarci in trasmissione, professore. Noi qui abbiamo bisogno di lei. Comunque, visto che siamo verso la fine, dopo lo spigolo del professore, di solito c'è musica in HD, quindi io direi di non cambiare le carte in tavola e vi dico di cosa avevo pensato di parlare, sperando che vi vada di chiacchierarne con me, nel senso vorrei coinvolgervi in questo discorso che prende spunto. Sì, sì, prende spunto. È un po' alto, come
secondo
piace
me
a noi.
È meglio se parli solo tu che famo prima. Perché...
Io ci provo. Allora, lunedì uscirà direttamente dal teatro alla Scala di Milano. Anzi, no, è uscito ieri, scusate, era lunedì perché l'avevo scritto questo weekend. L'Aida, ovvero un'opera lirica che con una produzione italiana sembra molto interessante. Il direttore meta, il regista Peter Stein, torna al cinema. Aida, ovviamente, per voi che siete cinefili molto più di me, anche già stata sul grande schermo nel 53.
Questo non mi ricordo.
Clemente Fracassi con Sofia Loren nelle panni di Aida, appunto. Tra l'altro un'altra attrice che era nel cast era Lois Maxwell, futura Miss Moneypenny, una delle prime Bond Girl.
No, è quella che lui è, cioè Bond Girl si fa vedere, ma insomma, quella vabbè, che è stata insomma, Miss sì. Moneypenny fino agli anni 80, quando l'hanno pensionata per sopraggiunti di
diciamo la Bond Girl più trafitta nel cuore.
nel cuore.
Eh sì. Comunque, poi c'è stato anche degli allestimenti, uno su tutti, di Zeffirelli, era il 63, c'era Carla Fracci, Zeffirelli che ha fatto anche la Bohème sempre in quel periodo. E insomma, io volevo cogliere l'occasione per parlare di quando l'opera lirica è entrata al cinema, ovvero questo genere che ovviamente nasce a teatro, soprattutto tra gli anni 30 e 50, cominciò in Italia, patria della lirica, a intrecciarsi un po' con la capacità registica e l'interesse degli spettatori, che cominciarono quindi a chiedere dei film veri e propri. Allora, ve ne cito qualcuno, così magari se vi è capitato di vederli o se ne sapete qualcosa, io mi affido soprattutto a Simone Rossi, che secondo me
Dai, faccio ridere, dai.
Il più ferrato.
Ho dato un'occhiata, ma ce n'è uno, insomma.
Vabbè, allora iniziamo. 1916, Carmen. La Carmen,
non è questo, per
infatti,
me,
era alla regia Charlie Chaplin. Quindi parliamo di un'epoca molto lontana. Ma già allora, insomma, c'è chi aveva pensato, ma perché non portare sul grande schermo, no, la lirica? Poi, passando oltre, la stessa Carmen, tra l'altro, anche Rosi nell'84 ne fece un allestimento. Allora, 52. Ne abbiamo parlato prima, Orson Welles,
ecco.
È già Otello. Che ci dici? Che ci dici?
Mi riporta veramente a un periodo, a un passato talmente lontano, talmente distante.
Ce l'hai tutti. Che è un film da vedere, ma come tutti i film di Welles, ma questo è insomma uno dei tanti capolavori fatti in giro per il mondo con quattro soldi, con un po' di comparse, con gli scenari che cadevano più a terra,
però con una bella storia, perché
la storia è un grandissimo autore.
E certo, tra l'altro Otello, che nell'86 fece anche Zeffirelli, quindi
ecco, per questo bene. Magari
quindi possiamo fare un confronto, bene. No?
Ma non c'è bisogno,
vabbè, Zeffirelli ha fatto anche la Traviata,
no, Zeffirelli
prima,
no,
fatte,
questa no, questa non accetto, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa.
Allora, una che piacerà sicuramente a Laszlo, nel 74, Il flauto magico. Chi era?
A Laszlo gli piace il flauto.
Un certo Bergman. Con
poi quello
avuto...
magico.
Quello magico.
Bergman attaccato nella Roma.
No, tu hai avuto occasione di conoscere la nipote poche settimane fa.
La figliaccia.
È fantastico.
La figliostra.
Vabbè, nel 74 anche lui si dedicò all'opera lirica, al cinema.
E poi...
Sì. Un sacco aperto poi a tutte le esperienze.
Laszlo. Poi sempre per citare qualcuno che sicuramente vi piace, nell'87 Comencini, Luigi portò La Bohème, mentre nel 93 segnale un Madame Butterfly, cosa stai facendo con quel dito?
Segnalo anch'io.
Di David Cronenberg.
Bruttino.
Tanto di cappello per Cronenberg in generale, il film non l'ho visto.
Vabbè, comunque, al di là di opere vere e proprie portate sul grande schermo, ci sono anche poi dei film che vanno citati e magari recuperati perché dedicati poi a quel mondo lì. Uno su tutti, il film su Amadeus, Milos Forman, era l'84.
Che?
Non era male.
Tu stai scherzando.
Era un capolavoro, dai.
Assolutamente.
Ma l'avete mai visto l'adattamento teatrale?
L'adattamento no.
L'adattamento teatrale del film di Milos Forman fatto da Barbarissa.
No.
Quello ai noi ce lo siamo persi.
L'ho visto a Morlacchi,
mi sento male. Guarda.
Pure io ci sto.
No, scusa, volevo dire un'altra cosa. Volevo dire.
Era la figliaccia.
Ma lo sai che sto per dire una stronzata, ma forse se non ricordo male la regia teatrale era stata curata almeno nell'originale proprio da Milos Forman. E lui se ne vantò di questo, non lo ricordo.
Sì, Barbareschi?
Ma li mortacci su.
Vabbè, comunque,
però al di là di Amadeus, che racconta questa storia di questi due compositori che svecchiano il barocco, c'è anche Rossini, Monicelli, 91. Vabbè.
Gianmario
Monicelli. Sì, Gianmario Milos Monicelli. E poi, vabbè, da citare magari anche Lezioni di piano, film Oceania del 93, che comunque va sempre a pescare in quel mondo. Volevo giusto citare per chiudere che in realtà tutto quello che ha rivoluzionato l'opera e quindi anche ciò che è stato l'opera al cinema viene fondamentalmente dall'Italia, cioè quello che è stato fatto dopo il 1950, quando prima c'era ovviamente una scenografia ricchissima, costumi preziosissimi. Però fondamentalmente erano cantanti che entravano sulla scena e cantavano lirica. Poi registi italiani, a partire ovviamente da Visconti. Oh, finalmente Laszlo che annuisce, guarda.
Beh,
e poi dopo
è
di
crollato,
lui...
Laszlo, sono molto stanco.
No, poi dopo
almeno
lui...
volare con Lupus mi sta.
Cioè, ma finiamolo da vergogna.
Dopo di lui Streller e Zeffirelli, ecco, volevo dire che hanno portato a compimento una vera rivoluzione che a livello mondiale ha cambiato la lirica, ha cambiato ovviamente la percezione della lirica, per cui magari è una scusa giusta per andarsi a vedere l'Aida che trovate in questi giorni al cinema e vedere se è un po' più vicina alla nostra sensibilità. Io, Lupus, posso anche fermarmi qui, dato che il tempo è tiranno.
Anche perché Laszlo ci avrà un minuto e mezzo di agenda.
Sì,
e io te sfumo.
Vabbè, comunque... Ecco, lo vedete, lo sentite, spettatore.
No, ero curioso di vedere la canzone che abbiamo scelto.
È difficile lavorare
di
in queste condizioni.
Visto che non ci sembrava il caso di metterla Ida, se no vi distruggiamo definitivamente, e visto il primo collegamento che mi è venuto è stato ovviamente con Aida di Rino Gaetano, ma non ci andava di mettere manco quella, e quindi è sempre lui, è sempre il nostro Rino, vai con Capo Fortuna.
Cittadini, lavoratori, all'ora di gioco il nostro venerato segretario sarà con noi.
Ma che fortuna, grazie alla luna, Capo Fortuna stasera è con noi. Ha una gran testa, come uomo è una bestia, sembra immortale ma è come noi.
Vemmo l'ombrichi.
È stato sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma. Lava i denti tutti di
profuma di roba francese sulla camicia, un foulard di chiffon. Regala sorrisi distesi ai suoi elettori e bambini bonbon.
Sempre puro come l'alito di chi non beve e non fuma, lava i denti tutti di...
Pronti, pronti? Pronti, pronti?
Profuma di roba francese sulla camicia, un foulard di chiffon.
Traumfabrik, episodio 3, Il Rache del Sis.
Ragazzi, 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 vi dico solo una cosa.
Silenzio assoluto dentro l'aulo. Silenzio ti tompa. Pronti, pronti?
Siete pronti perché è il momento, come al solito, della mitica agenda cittadina di Laszlo Covea.
Yes. Abbastanza impreparato questa sera, però vado a dirvi che cosa troveremo al cinema la prossima settimana.
Sono venuto qua apposta.
Ecco, al cinema Zenith, come dicevamo, in programmazione. Intanto questa sera, e siete ancora in tempo per andare, il nostro professore sta presentando un fantastico incontro con... Costanza Quadrillo, autrice del film 87 ore, tra gli altri film che ha fatto, Gli ultimi giorni di...
Mastro Giovanni.
Bravissimo. Mastro Giovanni, uomo che poi abbiamo visto tutti anche attraverso i telegiornali, perché le immagini più o meno velate sono state diffuse, muore in una situazione abbastanza drammatica all'interno di un ospedale psichiatrico.
Sì, insomma, ecco come me lo ricordo.
Situazione assurda. Costanza Quadrillo ha ripreso quelle immagini, ha rimontato quelle immagini, ha realizzato uno straordinario documento filmico. Questa sera è appunto al Cinema Zenith alle 21.30 in compagnia del nostro amato professore, per capire meglio questa vicenda, questo film, e per incontrare l'autrice. In programmazione sempre al Cinema Zenith per tutta la prossima settimana, Dio esiste e vive a Bruxelles, film del quale abbiamo parlato, del quale consigliamo la visione a prescindere, perché i film vanno visti e poi discussi.
Non come facciamo noi.
Non come facciamo noi. Probabilmente, come dice il nostro amico Lupus, sarà in sala anche la Isla Minima. Se non sarà questa settimana, sarà la prossima settimana. Comunque troveremo al Cinema Zenith questo film di Alberto Rodriguez, del quale ci sentiamo di consigliare preventivamente la visione.
È proprio la vita de merda.
Adesso io ho un problema con la rete, dunque vi chiederei di aiutarmi a aprire la pagina del Cinematografo Sant'Angelo. Al Medies, che cosa troviamo in programmazione? Al Medies troviamo in programmazione dal
Sant'Angelo,
giovedì,
si chiamatemi Francesco,
3 sì. dicembre. Francesco. Ecco, per quello che non mi si apre forse.
Da
giovedì 3 dicembre, 11 donne a Parigi, commedia divertente tutta al femminile di Audrey Dana. 11 donne a Parigi
è un colpo da maestro.
La primavera, francamente, avremmo voglia che Truffaut fosse ancora vivo per dire qualcosa a riguardo, ma andiamo avanti perché nel fine settimana ci propongono...
Me lo dice uno che viene dalla gavetta e che si è fatto un mazzo così!
Assolutamente. Troviamo anche Ghost Hunters, gli acchiappafantasmi, versione tedesca e un po' strana della storia degli acchiappafantasmi riambientato in Germania.
Lo troviamo
al cinema Medies dal 5 all'8 dicembre.
È vero?
Senti, sì, al Sant'Angelo. Vai. Aggiungo che venerdì 4 c'è un evento speciale, Restiamo Umani, film...
sì, è vero, signor direttore.
Infatti, un attacco ai civili nella striscia di Gaza e incontro con la giornalista Chiara Cruciati di Nena News, agenzia e collaboratrice del Manifesto.
Che è sempre per la rassegna di cui abbiamo parlato.
Chiara Cruciati, tra l'altro, perugina. Umbra, una ragazza della nostra età, molto brava, molto in gamba, che vive in Palestina da tanto tempo e opera dal fronte per diverse organizzazioni non governative, ma soprattutto è corrispondente e pubblica anche sul Manifesto. Dunque una bellissima serata.
Amme
hanno però il film di Lucchetti, me lo confermi?
Sì, sì, sì,
film
sì.
Di Lucchetti, che dicono le male lingue del cattolicesimo italiano, dicono non andrò a vedere quel film perché sicuramente darà una visione ghevarista del nostro buon padre.
È vero.
Sono curioso di vederlo.
Posso dire una cosa?
Stasera Lucchetti gira una pubblicità. Così. Io vorrei capire l'operazione, perché Lucchetti che gira per...
Ma come?
Voglio andarla a vedere, voglio andarla a vedere.
Guarda, è perfetto, cioè è la parabola giusta di tutto quel cinema che ruota intorno a quelle entità che noi ben sappiamo, che non è soltanto Lucchetti, e finisce lì.
Sveglia. Infatti. Al postmodernissimo, cosa troviamo in programmazione? Abbiamo detto la felicità è un sistema complesso. Sabato arriva il nostro amico Gianni Zanasi, che sarà introdotto e facilitato.
A che ora?
Sabato due spettacoli, 18, 21 e 30.
Perfetto.
In compagnia del nostro amico
sopra.
Simone Rossi.
Grande Simone Rossi, bravissimo.
Questa pantomima
frizzantissimo Simone Rossi.
No, è stato bravissimo perché domenica scorsa.
Tanto Simone Rossi
è un grosso filosofo.
Simone Rossi, in quanto grosso filosofo, domenica scorsa ha coordinato l'incontro tra Pietro Marcello e il pubblico del postmodernissimo. Di fronte ad un'opera di proporzioni.
Stratosfera,
uno dei film più profondi e più straordinari che mi è capitato di vedere nel 2015, che è Bella e Perduta. La sua programmazione prosegue al postmodernissimo. Io consiglio caldamente a tutti la visione, a prescindere che il film possa interessarvi o meno, date un'occasione a questo film, perché questo è quel cinema con la C maiuscola che molte, soprattutto in Italia, molte volte cerchiamo, oppure diciamo non si fanno più i film, ma in questo caso siamo vicini a Rossellini quanto a grandezza dell'opera filmica che ci ha proposto Pietro Marcello.
Io vi caldamente esorterei, diceva una mia professoressa di filosofia.
Assolutamente. Prosegue anche il film Storia di cavalli e di uomini, del quale purtroppo in trasmissione non abbiamo parlato.
Lupus è molto soddisfatto di questo senso.
Me l'ha suggerito il direttore, devo dire la verità.
Storia di cavalli e di uomini è un altro film straordinario, piccolissimo ma straordinario, girato in Islanda, che vi mette a confronto con una cultura, con un'idea che sicuramente, se non siete stati lì a vedere, difficilmente avete mai scoperto. Io vi consiglio di vederlo perché è un film pieno di tante cose
e di
e divertenti. Anche poi no, non ci sono poi prosegue il viaggio di Arlo, cartone animato dell'animazione, si dice ormai, della Pixar. È andato molto bene al botteghino.
Beh,
ma soprattutto
sta andando bene al botteghino.
Beh, è andato abbastanza bene in un momento come questo. Aspetta, devo dire che i dati
circa 2 milioni di euro.
Devo dire che il dato interessante, 2014-2015, lo stesso weekend, la stessa settimana, il cinema ha perso quasi 3 milioni di euro, una cosa del genere. Dunque, insomma, sono cifre importanti.
Male per Dio!
Il momento è questo, dunque guardiamoli bene questi 2 milioni di euro. Esce in sala Mai Wen Lebesco con il suo Mo Roi, film con Emmanuel Berco, Palma d'Oro, al Festival Festival di Cannes, quando io ero interprete, è un ispiratissimo e bellissimo e straordinario Vincent Cassot. Dunque, andate a vedere questo film e poi diteci che cosa ne pensate.
Senti, ma il viaggio di Arlo a che ora c'è?
Il viaggio di Arlo c'è il pomeriggio, primo pomeriggio.
Che no, ma che ora?
Detto questo,
SMS.
Detto questo, ultimi appuntamenti con una serie straordinaria che è Quarta Parete, dedicata al cinema di montagna. Ci saranno.
Il gusto ci guadagna, come diceva la...
Mercoledì 21:30, giovedì 19:30, venerdì 19:30, un film che si chiama Der Bergruft. O di Bergruft adesso.
Del maestro
assoluto, Louis Trenker. La prima scena a Cervino, raccontata da Louis Trenker, la grande conquista in italiano. Signori, il cinema è ricco di offerta cinematografica per i vostri gusti, dunque andate al cinema e troverete sicuramente il film che cercate. Vi ricordiamo che nelle multisale esce appunto il nuovo Amenabar, Regression, un film che Pampanelli sicuramente andrà a vedere. Io non lo so perché sono rimasto un po' deluso ultimamente in Amenabar, ma sicuramente andrò a vedere The Earth of Sea, ossia le origini di Moby Dick del mio amico Ricky Cunningham.
Vengo anch'io con Ricky.
Ce lo vedremo Ricky Cunningham.
A che ora?
No, io devo segnare, ho i nipoti, devo segnare.
Chi è la figliaccia?
Andiamo.
La figliaccia.
Dai, coglionazzo.
Io ho finito, andiamo a fare
culo.
Abbiamo
sforato di poco, va più o meno. Comunque, quindi tutti a vedere...
Io me lo dicevo di cominciare prima.
No, fermi. C'è una cosa importantissima che mi ha segnalato il nostro amico comune.
Breaking news.
Diciamo che sono quasi pronte le magliette del Bartrand Fabric, sviluppate in collaborazione con Tabù e il Postmodernissimo, magliette dedicate
che non ci sarà,
non è colpa mia, è colpa di quella che ha fatto le foto prima, certo, che vuole andare in vacanza invece, certo, di essere a lavorare con noi l'8 dicembre. Ma detto questo,
Caglianazzo,
il 13 di dicembre, ve lo anticipo già, ma ve lo ricorderò poi, a Tabù, ossia all'interno dei locali di Tabù, che sta in via Largo Cacciatore,
davanti a Sant'Anna,
davanti alla stazione di Sant'Anna, Star Wars Day by Postmod e Let Force Be With You. Domenica 13 dicembre 2015, Tabù Store Perugia, dalle 18 alle 21, DJ Cischi e presentazione t-shirt ufficiale di Star Wars 2015, Bartrand Fabric, Postmod e Tabù.
Ma quindi noi saremo invitati,
voi sarete a fare
le foto
le
con la gente,
star, no, con le magliette.
Che momento emozionante.
Portate le vostre donne e bellissimo, riempite la sala.
Siete tre stronzi.
Assolutamente.
Basta, siamo veramente lunghi e quindi non ci resta come al solito di dare appuntamento alla prossima
martedì ci siamo,
okay, anche se regolare. Non dovevamo essere, e vi ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lucus Ione, il signore Smith, Art Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martina Müller, grazie agli ospiti Simone Rossi e René Pampanelli e ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a passare una settimana in un paesello sperduto della Pennsylvania a casa di due vecchi fuori di testa che fanno cose inquietanti. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Sono giapponese.